Buongiorno a tutti, grazie molte. Questa seconda edizione degli incontri seminariali del quinto ampliamento reca per titolo Le vie del capolavoro. Allora, voi sapete, la parola capolavoro venne coniata per la prima volta alla fine del 1300 in terra di Toscana. Firenze allora era la capitale che ha dato i natali all'economia di mercato, come oggi noi la intendiamo. E furono un gruppo di imprenditori dell'epoca, che allora erano chiamati mercanti, a esigere il capolavoro. Dicevano: non basta lavorare, bisogna capolavorare, cioè bisogna fare il lavoro eccellente. Tant'è vero che gli stranieri, nelle lingue straniere non esiste l'equivalente, devono usare una perifrasi per tradurre il termine capolavoro. Se voi leggete Lucio Salutati, che è un grande umanista civile, imprenditore, capiamo bene il senso di quello che noi oggi qui stiamo facendo. Cito solo un esempio: la Cattedrale di Firenze. Cattedrale di Firenze, che è una delle sette meraviglie del mondo, come spesso si dice, è stata voluta, pensata, progettata, finanziata dai imprenditori, non dal Granduca di Toscana, che pure avrebbe avuto titolo valido per farlo. E questi dicevano: noi dobbiamo fare un'opera d'arte che sia eccellente, perché in questo modo coloro i quali operano nel tessile come nell'agricoltura, in un settore o nell'altro, trarranno spunto per fare altrettanto nel loro ambiente. Quindi aver scelto il titolo Le vie del capolavoro ha questo preciso significato in un ambiente come quale è quello che ci ospita. E il titolo che è stato dato a questa sessione è Lavoro e felicità. E la domanda che sorge spontanea è: cosa mai ha a che fare il lavoro con la felicità? Non è forse vero che il lavoro genera infelicità, almeno a detta di qualcuno, di qualche anche cattivo o falso maestro? Voi sapete che la storia della felicità è una storia affascinante. E una distinzione che sempre si fa per far capire il punto è quella tra i presocratici e i postsocratici. Nell'antica Grecia i presocratici usavano per tradurre la parola felicità il termine eutichia, che in greco vuol dire la buona sorte. Per i presocratici la felicità era legata alle decisioni degli dèi. Gli dèi decidevano che tu dovessi essere felice e qualunque cosa tu facessi eri felice, altrimenti no. Arriva poi Socrate e dopo di lui Aristotele, che dice: no, mica è così. La felicità non dipende dalla volontà degli dèi, ma dipende dall'esercizio delle virtù degli uomini, uomini nel senso di esseri umani. Perché? Perché la felicità è essenzialmente democratica. Perché nella concezione dei presocratici, capite subito che se uno nasceva storto, non fortunato, non c'era niente da fare. Ma la felicità è legata all'esercizio delle virtù. E poi Aristotele preciserà quali erano le virtù. Ed è il motivo per cui, per i postsocratici, la felicità diventa la eudamonia. Non più la eutichia, ma la eudamonia. Che vuol dire l'esercizio di certe pratiche di vita porta alla felicità. Perché ho ricordato questo? Perché mettendo assieme lavoro e felicità sorge subito la domanda: questa endiade che senso ha? Come mai? Ebbene, nel 1974 l'economista americano Richard Easterlin, tuttora vivente, pubblica un saggio che avrebbe sconquassato il mainstream economico, cioè il pensiero economico dominante. In questo saggio del 1974 Easterlin trova la famosa curva che ancora oggi reca il suo nome, cioè il paradosso della felicità. Paradosso, parola greca che vuol dire meraviglia, sorpresa. Correlando l'aumento del reddito pro capite messo in asse delle ascisse e l'indice sintetico di felicità in ordinata, trova la famosa curva a forma di parabola, prima crescente poi decrescente. Che vuol dire? Quando i livelli di reddito pro capite sono molto bassi, le persone sono poco felici, e lì si capisce. Quello che non si capiva è perché oltre una certa soglia, che allora lui quantificò in $22,000 a testa all'anno, che oggi corrisponderebbero a $34,000-$35,000, ulteriori aumenti del reddito pro capite, anziché aumentare l'indice di felicità, lo fa diminuire. Ecco il senso della parabola. Questo ancora oggi è noto come paradosso della felicità. Perché? È un paradosso perché? Perché una certa cultura economicistica fatta da, in buona fede ovviamente, aveva fatto credere che aumentando il reddito e in generale la ricchezza si sarebbe aumentata la felicità, invece non è così. Ora, noi sappiamo cosa c'è alla origine di questa cattiva concezione, l'identificazione della felicità con l'utilità, ma sono due cose diverse. Qual è il grande peccato originale dell'utilitarismo da quando è entrato dentro il mainstream economico? Quello di far pensare che se tu massimizzi la utilità riesci anche a essere più felice, invece non è vero. Perché? Perché l'utilità è la proprietà della relazione tra la persona e le cose. Se io ho più soldi mi compro più case, gli aerei, le ville, eccetera, eccetera. Ma quelle mi danno utilità. Mentre la felicità è la proprietà della relazione tra persona e persona. Perché per essere felice io ho bisogno di essere riconosciuto. Quello che Platone chiamava il timos, che in greco vuol dire riconoscimento. Ho bisogno di essere riconosciuto per essere. Ma chi mi può riconoscere? Solo il volto di un altro. Le cose non mi possono riconoscere. Tant'è vero che noi definiamo pazzo le persone, quelle persone che parlano con le cose. Diciamo, vediamo uno che parla con un albero e dice, vedi, quello lì è andato giù di testa perché pensa che l'albero sia una persona. Ma noi ci comportiamo mutatis mutandis alla stessa maniera in tante altre circostanze. Ecco allora il punto. L'utilità non è che sia malvagia, che sia ben chiaro, ma l'utilità ci è data dalle cose. I soldi sono una cosa, ma la felicità ci è data dal riconoscimento che altri realizzano e la nostra capacità di riconoscere altri. E allora adesso capiamo perché quel paradosso, dopo tutto, non è una grande meraviglia. Perché qualcuno, in effetti, l'aveva anticipato anche prima. Però la novità e il contributo di Esterlin è stato quello di quantificarlo, di fare indagini empiriche con riferimento alla realtà americana, quindi non di un paese qualsiasi, ma del suo paese. Dopo di allora gli studi, se voi digitate in Google Happiness Paradox, vi viene fuori una stampata di centinaia o di migliaia libri, articoli, eccetera. Perché questo ha scombussolato il modo di pensare economico ed è arrivato anche nelle scienze dell'organizzazione, e quindi arrivo al punto. Perché tra i risultati più interessanti della vasta letteratura sul paradosso della felicità c'è questo, che uno dei fattori decisivi della felicità sono le condizioni di lavoro, cioè sono il modo in cui la persona che lavora realizza quella possibilità di essere riconosciuta e di riconoscersi. E di riconoscere essa stessa, gli altri, eccetera. Cioè, mentre fino ad allora, negli studi di economia e del management, l'idea era che il lavoro fosse una cosa faticosa, brutta, eccetera, e per compensare quella fatica c'erano i soldi alla fine del mese, che avevano una funzione compensatoria. Oggi chi ragiona così è uno stupidotto, e ci sono molti anche professori che sono rimasti a quello stadio, perché non è così. Non è così, perché tu non puoi compensare con lo stipendio a fine del mese la mancato riconoscimento che tu trai nel luogo di lavoro. E poiché nel luogo di lavoro ognuno di noi, una persona adulta, passa 2/3 del proprio tempo di vita, una persona in età lavorativa trascorre 2/3 del proprio tempo di vita nel luogo di lavoro, togliete appunto le ore del sonno, eccetera, eccetera, si fa presto a fare i conti. È evidente che se il luogo di lavoro non diventa un luogo, non ho detto spazio, ho detto luogo, che è una cosa diversa, un luogo felicitante, ci sarà poco da fare. Potrò aumentare le tue ricchezze, ma tu sarai sempre più infelice. E oggi non c'è bisogno di svelare segreti per sapere, basta chiederlo agli psicanalisti o meglio ancora agli psicoterapeuti. Parlate con loro, chiedete chi sono i loro pazienti o i loro clienti. Sono tutte persone che hanno anche ruoli dirigenziali e che però manifestano, come dire, un disagio di vita, non perché siano carenti di risorse materiali, ma di... E allora non è E in questo non ci dobbiamo meravigliare se da un po' di anni a questa parte, meglio dire qualche decennio a questa parte, si è sviluppato un processo di completa rivisitazione dei modelli di organizzazione aziendale e dei modi di condurre l'attività lavorativa. Perché è vero che il lavoro è fatica, ma il lavoro è anche gioia, perché il lavoro è un bisogno umano fondamentale, è il bisogno che ognuno di noi avverte di realizzare il proprio potenziale. Allora, se io vado a lavorare in un'impresa, in un'azienda, dove questo mi è impedito, e mi è impedito in nome di una falsa concezione del lavoro e del suo senso, cioè del suo significato profondo, capite perché le discrasie che noi osserviamo non siano all'ordine del giorno. E allora, qual è, focalizzando l'attenzione sul tema specifico dell'organizzazione, che riguarda le aziende ma riguarda anche altri enti, il tema dell'organizzazione, come sappiamo, è trasversale. Pensate anche al mondo del cosiddetto non profit, del terzo settore, anche loro hanno organizzazioni. E se certe realtà non vanno bene come potrebbero andare, pensate alle imprese sociali, a certe cooperative sociali, alle APS, non è perché manchi l'idea. No, l'idea è buona e anche la motivazione intrinseca è valida. È che fa difetto l'organizzazione. Perché noi sappiamo che l'organizzazione è quel ponte che collega la motivazione che spinge un soggetto, più soggetti ad agire, e il risultato conseguente. Se questo ponte è vacillante, non è, come dire, capace di veicolare la motivazione originaria verso l'outcome, è ovvio che le persone siano sempre più insoddisfatte. E quando questo avviene, succede che anche dal punto di vista meramente economico i risultati non è. I cali di produttività che in certi settori della nostra, come anche dell'economia di altri paesi, mica sono dovuti oggi alla mancanza di materie prime, di risorse o alla mancanza di know-how. È perché è sbagliato il modello organizzativo. E questo, badate, che è un punto che in Italia si fa fatica a far capire. Soprattutto, ovviamente, non tanto a chi opera, ma soprattutto ai professori, che evidentemente, legati a certe mappe cognitive acquisite in altri tempi, fanno fatica a modificarle per sintonizzarsi col nuovo. C'è uno studio recente, tre anni fa, dell'OCDE, intitolato Productivity Trends, che è molto significativo a questo riguardo. Gli studiosi dell'OCDE, l'OCDE è l'organizzazione dei paesi più avanzati, e ha voluto verificare empiricamente la seguente ipotesi: di quanto l'ingresso delle nuove tecnologie convergenti, quelle tipiche della quarta rivoluzione industriale per intenderci, l'impatto che hanno avuto sulla produttività. E hanno preso il periodo che va dal 1970 al 2013 e l'hanno diviso in due sottoperiodi, dal 70 al 90 e dal 90 al 13. Ovviamente nel primo sottoperiodo le nuove tecnologie stavano entrando nelle imprese e quindi i ricercatori si aspettavano che nel primo ventennio l'aumento della produttività totale dei fattori, la total factor productivity, sarebbe sia aumentata ma non di tanto, mentre nel secondo sottoperiodo si sarebbe dovuto registrare, quando ormai le tecnologie erano diventate pervasive, un aumento notevole. E invece cosa trovano? Che nel primo sottoperiodo la produttività nella media dei paesi OCSE era aumentata del 2,7% all'anno. Nel secondo sottoperiodo era calata a 1,7% all'anno. Come spiegare questo? Cioè, in una fase storica in cui tutti conoscevano il computer, tutti conoscevano l'uso di internet e via discorrendo, blockchain cominciava a diffondersi, eccetera, la produttività, anziché aumentare, era diminuita. Provate voi a trovare una risposta. E sapete qual è stata la risposta? Trovata non dagli economisti, ovviamente, ma da persone di cultura, in questo caso di cultura storica, questa. Il Great War Management Problem, cioè il problema del management della Grande Guerra. Questo è il titolo tecnico che è passato in letteratura, perché è basato sulla seguente analogia. 1870, guerra franco-prussiana. 1914, scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ebbene, tra il 1870 e il 1914 la tecnologia militare era aumentata enormemente. Nel 14 c'erano già gli aerei, nel 70 non c'erano gli aerei, la stessa cosa per la potenza di fuoco dell'artiglieria e così via. Ma la strategia militare, quindi la tecnologia militare era migliorata, ma la strategia militare era rimasta la stessa. Ragion per cui durante la Prima Guerra Mondiale sono morti circa 5 milioni e mezzo di persone che non avevano nessun motivo di morire. Lo sapete voi o no? Questo è, gli storici l'hanno potuto documentare. Perché la strategia militare, non tenendo conto delle nuove tecnologie, organizzava, pensate, la guerra di trincea, per intenderci. Noi ne sappiamo qualcosa, noi italiani, perché vi ricordate le vicende del Piave, dintorni, eccetera. Ebbene, l'analogia ci aiuta, questa analogia, a capire il problema da cui ho preso le mosse. È accaduto che nel secondo sottoperiodo tutte le imprese avessero le nuove diavolerie, delle nuove tecnologie, però il modello organizzativo era ancora quello precedente e quindi i risultati sono stati inferiori alle aspettative in termini di produttività e i livelli di insoddisfazione e quindi di infelicità enormemente aumentati. La gente, e abbiamo ormai studi empirici che lo documentano, si dichiara meno soddisfatta di prima nel luogo di lavoro, eccetera. Ecco allora perché oggi noi assistiamo ad una ripresa potente di interesse a questo tipo di problematica. E qual è l'oggetto del contendere? Che è ancora troppo diffuso il modello taylorista. Voi sapete, Taylor, 1911, l'anno di pubblicazione della sua opera fondamentale, è quello che ha inventato la catena di montaggio. Ma voi sapete il modello taylorista su quale principio era basato? Il principio di gerarchia. Cioè chi stava in cima comandava e aveva sempre ragione, anche se era un imbecille. E chi stava sotto doveva obbedire. C'è, penso a pagina 36 del libro di Taylor, tradotto in tutte le lingue del mondo, che dice: come vanno trattati gli operai alla catena di montaggio? Risposta di Taylor: come se fossero dei bovini. Voi sapete, nel mondo animale i buoi sono gli animali più docili, se anche date loro un calcio loro non reagiscono. E aggiunge Taylor: come bisogna fare per far sì che gli operai si comportino da bovini, cioè dire pronti sempre a chinare il capo e obbedire? In ogni reparto bisogna mettere un gorilla ammaestrato, perché sembra, chiedetelo agli etologi, che i buoi abbiano paura solo dei gorilla, non degli altri animali. E voi capite che il gorilla ammaestrato è una metafora del controllore, del supervisore, che allora girava con la frusta, la frusta non metaforica, vera. Poi dopo le cose sono migliorate per ovvie ragioni e così via. Ebbene, questo modello oggi è terribilmente non solo superato, obsoleto, ma è la rovina del nostro mondo imprenditoriale. Perché, per cui voi potete introdurre il cloud, e industria 4.0, tutte le nuove, ma se non cambia il modello organizzativo, è chiaro, e rimane quello taylorista, sia pure modificato e aggiornato, non ci sarà niente da fare. Una nota a piedi pagina: il toyotismo è stato il primo tentativo di superamento e ha avuto un merito, perché è servito a far transitare dal modello taylorista al modello che oggi va sotto i nomi di olocrazia. Voi sapete questa parola olocrazia, coniata dal professor Robertson. In effetti Robertson l'aveva preso da un altro suo collega di 25 anni fa, però solo come parola. E a Robertson, nel suo libro del 2007, il merito di aver tradotto questa idea in modelli concreti. Olocrazia, ed è interessante che degli americani abbiano adottato una parola greca, perché olocrazia, kratos, in greco vuol dire potere, che vuol dire dare il potere a tutti, alla lettera. Olocrazia vuol dire tutti devono avere potere di che cosa? Il potere di esprimere il proprio potenziale. E l'idea base è sostanzialmente questa: la gerarchia non funziona più. ormai non funziona più neanche negli ambienti militari. Chi conosce un po' le nuove tecniche militari sa che anche lì addirittura non funziona, ma a maggior ragione perché? Ma perché la creatività è oggi il fattore decisivo di successo delle imprese, ma la creatività non verrà mai fuori da un soggetto che deve obbedire a un ordine. Avete mai visto voi un artista che sotto ordine di fare un quadro, faccia un bel quadro, farà uno scarabocchio? Perché? Perché la creatività esige una particolare forma di libertà e di riconoscimento del potenziale umano che c'è in ciascuno di noi. Ecco allora il punto d'arrivo del discorso. Bisogna dirlo. La fabbrica olivettiana è stata, senza che Olivetti stesso lo sapesse, conoscesse il nome, è stata una fabbrica olocratica, dove il modello di organizzazione era esattamente l'opposto di quello taylorista. E voi sapete che a causa di questo ha avuto i guai che ha avuto, soprattutto qui vicino Torino, la Fiat. E andate a vedere il carteggio tra Valletta e Olivetti e l'operazione di Valletta sulla Confindustria dell'epoca per capire perché dava fastidio Olivetti. Non perché sputasse in faccia alla gente, ma perché in anticipo sullo spirito dei tempi aveva introdotto un modello organizzativo contrario al modello taylorista. E la Fiat di allora, altro che taylorista, altro che gorilli ammaestrati e bovini, basta, ormai la letteratura è abbondante su questo e così via. A questo punto allora, negli ultimi minuti che mi restano, la domanda diventa: tutto questo cosa ha a che vedere con la felicità? Il nesso a questo punto è chiaro. Perché se io do ad ogni persona la possibilità concreta di sviluppare il suo potenziale di doti, di virtù, eccetera, quella persona è felice. E quando le persone sono felici, anche se hanno meno utilità, non solo rendono di più per l'impresa, e questo è da un certo punto di vista pacifico, ma soprattutto riescono a recuperare quelle relazioni interpersonali che creano coesione sociale e quindi benessere diffuso. Ecco perché oggi si sta parlando, e sempre più si parlerà, vedrete nel prossimo futuro, di responsabilità civile dell'impresa. Non basta più la responsabilità sociale dell'impresa. Ci vorranno anni per farlo capire, soprattutto agli studiosi. Perché la responsabilità sociale dell'impresa nasce nel 1953, quando un economista americano, Bowen, scrive questo articolo, pubblicato sulla Harvard Business Review, in cui dice che è giunto il momento in cui le imprese devono essere socialmente responsabili. E qual è la differenza? La differenza è questa tra la responsabilità sociale e civile, che la responsabilità sociale è in negativo, cioè non sfruttare gli operai, non danneggiare l'ambiente, non evadere le tasse, eccetera, eccetera. Cioè si dice l'impresa socialmente responsabile è un'impresa che non fa le brutte cose. L'idea della responsabilità civile dell'impresa è un'altra. E cioè tu impresa, in quanto agente, anche politico, quindi non partitico, che sia ben chiaro, politico, cioè che ha a cuore la polis, in quanto agente politico devi farti carico, assieme ad altri soggetti, per mutare quelle strutture dell'assetto istituzionale della società a cui appartieni che, per un motivo o per l'altro, non o sono obsolete o non vanno nel verso giusto. Cioè con la responsabilità civile si chiede all'impresa non solo di non fare il male, ma di fare il bene per essere qui. E questo, come voi sapete, corrisponde ad un recupero recente del concetto di responsabilità. Fino a pochi decenni fa la responsabilità era pensata come imputabilità, cioè io sono responsabile per le cose che faccio. Max Weber su questo ha scritto pagine molto importanti, principio responsabilità, prima ancora Kant, ma direi che fino a pochi decenni fa dire responsabilità vuol dire io rispondo di quel che faccio, compio delle azioni, da queste azioni derivano conseguenze, se sono negative io pago per le conseguenze. E questo ovviamente va bene, ed è il concetto di responsabilità molto caro ai giuristi o ai giudici. Il giudice di mestiere deve scoprire chi è la causa, chi è stato causa del danno e comminare la sanzione relativa. Qual è il nuovo concetto di responsabilità che almeno da un quarto di secolo ad oggi sta emergendo, si sta diffondendo? La responsabilità come farsi, prendersi cura. Don Milani cosa aveva scritto nella sua scuola? I care, che vuol dire mi prendo cura, mi faccio carico. In altre parole, la responsabilità come farsi carico o prendersi cura vuol dire che io sono responsabile non solo per quel che non fa, che faccio, ma anche per quel che non faccio. Perché se sono in una situazione nella quale ho la possibilità concreta di operare in una certa direzione e non lo faccio, io sono responsabile per il bene non fatto. Ebbene, la responsabilità civile dell'impresa cattura la nozione forte di responsabilità. Non che la responsabilità come imputabilità, quella che gli americani chiamano accountability, non continui a valere. Chiaro che deve continuare a valere, però non è più sufficiente. Una società come quella di oggi, caratterizzata dai fenomeni di portata epocale che sono ormai alla conoscenza di tutti, non può andare avanti in questa maniera. Guardate l'esempio tragico, ma bisogna dirlo, del ponte di Genova. Vedrete che non succederà niente. Perché la diluizione della responsabilità, Bauman e altri hanno scritto su questo, è tale per cui ognuno di quelli aveva una responsabilità lunga così. Perché uno doveva fare un pezzettino, come nella catena di montaggio. Poi dopo interrogato, avete visto, avrete seguito sulla stampa, dice ma io ho fatto il mio dovere, poi ho passato la cosa all'altro, è l'altro che non l'ha fatta. Allora il PM chiama l'altro e dice sì però io ho mandato ma gli altri non hanno letto il mio rapporto e così via. Il risultato è che alla fine non si potrà trovare nessuno che è responsabile di quanto è accaduto, di 43 morti eccetera eccetera. E dal punto di vista giuridico la gente comune protesterà, ma il giudice dirà io sono in croce perché devo seguire il codice. Il codice di procedura penale, il nostro come quello di altri paesi, dice questo. Questo per dire che dovremmo cambiare queste cose, perché tu non puoi considerare responsabile, ripeto, solo per quel che hai fatto, ma anche per quello che non hai fatto. Se voi leggete ad esempio l'interrogatorio del presidente di Autostrade, è bellissimo, andate a leggere le risposte che ha dato al PM, confermano appieno, perché dice io non ero tenuto a sapere quel che stava succedendo. Ma come? Sei il presidente della società? Ah no, perché io avevo delegato a quell'altro aveva delegato a quell'altro e così via, eccetera. Ecco allora, in conclusione, perché recuperare queste nozioni che appartengono fra l'altro al nostro DNA culturale, perché non dimentichiamo mai quello che è stato l'umanesimo civile del 1400, un secolo d'oro nel quale è cominciata a mettere radici la moderna economia di mercato. Perché l'economia di mercato l'abbiamo inventata noi, non l'hanno inventata gli anglosassoni. Lo so che c'è quel stupidotto di professore che va in giro perché non studia e non conosce. Perché l'economia di mercato è nata nella Toscana del 1400, poi c'è stato il Rinascimento nel 500 e poi si è diffusa. Quello che gli altri hanno inventato è il mercato capitalistico. Ah, d'accordo, ma il mercato civile nasce 3 secoli prima dell'avvento del mercato capitalistico, eccetera. Allora, recuperare queste nozioni, queste categorie di pensiero che appartengono alla nostra tradizione è, io ritengo, e con me tutti gli amici di Quinto Ampliamento, un'operazione che non è solo significativamente culturale, ma è un'operazione, come penso si possa capire, molto pratica, che ha il vantaggio di farci uscire dalle secche del momento presente e di farci prospettarci una fase storica nuova. E in tutto questo la felicità gioca un ruolo importante, perché nessun essere umano vi dirà mai io non voglio essere felice. Possiamo trovare persone che mi dicono a me interessa una vita sobria, non mi interessano i soldi, ma quando lo dicono, e se lo dicono, è perché vogliono essere felici, come il caso di San Francesco in maniera ammirabile illustra con la sua vicenda personale e così via. Chiudo dicendo che tutto questo esige un lavoro di trasformazione che deve partire dal mondo dell'impresa. perché solo se il mondo dell'impresa, presa in senso ampio, si mobiliti in questa direzione, allora anche i livelli alti dell'accademia, cioè della ricerca alta, potranno modificarsi. Perché è ovvio così, che sia così, perché dopo tutto gli studiosi hanno il compito di interpretare ciò che emerge dalla base. Se la base non si mobilita, per questo che ritengo che sia oggi massimamente importante parlare di responsabilità civile dell'impresa. Noi dobbiamo chiedere agli imprenditori di diventare civili. E chiudo sempre ricordando che civile è l'aggettivo di civitas. E civitas, Cicerone ci ha dato una bellissima definizione, quando dice cos'è la civitas. È la città delle anime. L'urbs, da cui urbe, è la città delle pietre. Allora, a noi la scelta. Vogliamo costruire e vivere in una città delle anime o in una città delle pietre? Il senso della metafora è chiaro e quindi non c'è bisogno che lo illustri. O Quinto Ampliamento è nata come associazione che si va espandendo mese dopo mese, anno dopo anno, esattamente con questo obiettivo, quello di fecondare altri mondi vitali, in particolare quello della ricerca scientifica e possibilmente quello della politica. Grazie.
Grazie.